è presente nella nostra liturgia di oggi un suggerimento non privo di importanza che diventa un invito a ciascuno di noi e in qualche modo a noi tutti insieme per ripercorrere la grazia di una storia, che concretamente abbiamo vissuto e viviamo e ci è stata donata come la storia della nostra fede. Storia e geografia, quindi dalla Beata Vergine del Carmelo ai nomi, ai luoghi che ci offrono le scritture di oggi. E quindi un ringraziamento oggi per la nostra storia, sia personale, sia di comunione fra di noi, per cogliere e nella storia e nella geografia della nostra vita la costruzione mirabile dell'opera della salvezza, attraverso prima di tutto le scritture, certamente con la protezione dei santi e con la protezione particolare, privilegiata, della Madre di Dio. E dunque messa di ringraziamento, perché questo possa essere semplice e vero, evidentemente non possiamo non passare attraverso una celebrazione di penitenza e di pentimento, nella quale domandiamo al Signore il perdono dei nostri peccati e consegniamo alla Sua misericordia tutte le nostre responsabilità per tutto il bene che non avessimo accolto e per tutto quello che di negativo potesse essere in qualche modo manifestato dalle nostre persone e dalla nostra storia. Ma infine, appunto, grande festa, perché il Signore è buono ed è infinita la sua misericordia.
Giovanni parlava di questa storia e geografia anche della nostra vita. Insomma, io ho sentito moltissimo questo fatto, appunto, anche di raccontare proprio oggi tutti i passi, tutti i luoghi dove si passa e anche fin dall'inizio, quando Paolo si è mosso anche con i suoi compagni, e questo cammino che hanno fatto, andando appunto ad annunciare il Vangelo, con anche delle deviazioni che non pensavano, ma che il Signore stesso preparava nel cammino. E oggi c'è questo cammino di ritorno per andare poi a vivere pienamente, insomma, la passione, la morte di Gesù. E lui infatti dopo parla che è pronto a fare tutto per il nome di Gesù, quindi per la sua persona amata proprio. E mi sembra, e poi in ogni luogo ormai dove loro ritorno ci sono sempre i fratelli, e quindi sono sempre visite che fanno a questi fratelli, e anche il saluto mi sembrava così bello sempre nella preghiera. E poi appunto con lo sfondo qua del Vangelo di oggi che parla di tutto quello che appunto si fa per il più piccolo e si fa per lui. E quindi mi sembrava come una pienezza di questo ritorno, perché è proprio nel seguire tutti i passi di Gesù, insomma, e andare verso quello che lui sta preparando, dove già glielo stanno annunciando, ma già anche quando era prima, insomma, capiva che era l'ora di andare a Gerusalemme e poi a Roma, e quindi insomma è questo cammino forte, ma sempre insomma insieme al Signore.
forse io mi sono avventurata in una cosa troppo complicata, però insomma questo Spirito Santo dice delle cose contraddittorie, perché a Paolo dice di andare a Gerusalemme, ma al versetto 4 i fratelli di Tiro dice che dicevano per mezzo dello Spirito Santo di non salire a Gerusalemme. Quindi dopo Agabo dice che, cioè Agabo fa semplicemente una profezia, non dice a Paolo di non andare, dice che succederà così. Avevo pensato che forse da una parte è un privilegio, forse, sapere quello che ti succederà. Poi, insomma, illuminate dallo Spirito Santo. Dall'altra, insomma, è piuttosto complicato. Forse, in ogni caso, la parola finale, insomma, che mette a posto le cose, appunto, è l'ultimo versetto, ecco. Sia fatta la volontà di Dio, però appunto, qual è questa volontà? Quello che lo Spirito Santo dice a Paolo, quello che lo Spirito Santo dice ai discepoli di Tiro. Non ne sono venuta fuori.
Gli altri apostoli ci vogliono non far dimenticare, farsi ricordare ovviamente che la Chiesa è fatta di tante realtà, tante situazioni, che ho scoperto la geografia, quando alla catena si vede questo viaggio a sinistra, navigando, adesso se quando è durato il viaggio, cioè, comunque pensando che è una vita piuttosto mossa, travagliata, mossa sopra che passa al mare, il mare in burrasca, insomma, comunque, mi si è fatta una bella immagine della Chiesa, appunto, è stato detto questi giorni per fare il commento che siamo molto utilizzata, molto fissa, invece è colpito fare cuve, destra, sinistra, cibo, poi, insomma, quindi è una cosa molto mossa. Pensando a Bologna, sono da Bologna in treno dalla casa, non si è mai fatto un viaggio, invece mi è detto da ridere, quindi se dovete abituare troppo la vita tranquilla, mi sembra, non solo fisicamente, ma anche quella appunto di testa, ecco. Qui mi pare di altri posti che vengono considerato molto articolato, molto con tanti aspetti, tanti affascinatori.
Rispetto allo spirito, anch'io mi sono posto delle domande, non so se è vero quello che dico, ma mi sembra ci sia qualcosa di più, forse è un po' un'eresia, ma la determinazione di Paolo è qualcosa di misterioso che mi ricorda anche la determinazione con cui alcuni martiri, per esempio, andavano al martirio, insomma, e anche quello che gli dicono, insomma, nello spirito glielo dicono, però anche lì c'è qualcosa di più, un affetto, un amore, che non è qualcosa di che si oppone allo spirito, perché è lo stesso spirito che dice e rivela e profetizza, è anche quello che genera questo amore, e quindi c'è una presenza, è un contrappunto, una dialettica, insomma, fra amore, volontà di Dio, Paolo che sente in qualche modo arrivata il momento della sua testimonianza suprema, insomma, e questo mix, insomma, di cose mi sembra bellissimo, ecco. Non lo sento come una cosa drammatica, cioè una cosa che sconvolge, ma però come un grande travaglio sì, però tutto in positivo, insomma, alla fine prende sia in Paolo che in loro, insomma, quando parlano di questa esechia finale, perché si usa proprio questo termine, c'è una, alla fine tutto questo grande travaglio che sento molto vero, viene avvolto da questa grande pace, insomma.
Ho trovato due passi paralleli che mi sembrano belli tra il brano di oggi e i Vangeli. In particolare per quanto riguarda il versetto 12, quando si dice: all'udire queste cose, noi e quelli del luogo pregavamo Paolo di non salire a Gerusalemme. Ecco, quindi i compagni, i fratelli pregavano Paolo di non salire a Gerusalemme. Ecco, qui c'è un passo parallelo quando Gesù nel Vangelo di Matteo fa il primo annuncio della morte e della sua resurrezione. E dice: da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, eccetera. E qui interviene Pietro, che lo prende in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: va dietro a me Satana. Quindi l'atteggiamento dei fratelli di Paolo, che gli chiedevano di non salire a Gerusalemme, mi sembra che sia lo stesso di Pietro, che voleva distogliere Gesù dall'andare a Gerusalemme. Poi c'è un altro passo bello che mi sembra dica il cuore, i sentimenti di Paolo, quello che potesse avere nel cuore, ed è il Vangelo di Luca, quando l'angelo appare a Maria, gli parla, gli dice le cose che noi sappiamo, e alla fine Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola, e l'angelo si allontana da lei. Questo mi sembra importante perché rende l'episodio di Paolo più vicino a noi, perché Paolo fu martirizzato, fu ucciso violentemente. Noi forse no, ecco, però quel sì che dice la Madonna mi sembra che sia molto vicino a noi nella vita di ogni giorno, anche adesso, oggi, negli incontri che avremo, ecco, nel pregare il Signore, ecco, quindi un atteggiamento umile di consegna, anche semplice, un sì.
Visto che una nota di commento a questa profezia che viene fatta su Paolo da parte di questo profeta Agabo, dice che questo tipo di descrizione di quello che succederà a Paolo a Gerusalemme richiama molto alcuni particolari della passione di Gesù a Gerusalemme, naturalmente, soprattutto la consegna alle genti da parte dei giudei, ma poi anche l'essere legato, incatenato. E quindi, pensando che è Luca che scrive queste cose e che è Luca che nel Vangelo mette molto in evidenza il cammino di Gesù verso Gerusalemme, mi sembra che si possa concludere che qui ancora una volta e sempre di più la figura di Paolo viene assimilata a quella di Gesù, cioè come un ripetersi dei grandi avvenimenti della Pasqua di Gesù nella sua vita. Io credo che si possa anche in questo modo interpretare questo divaricarsi delle intenzioni di Paolo rispetto a quelle pur dettate dall'amore per lui dei suoi discepoli. E la Pasqua di Gesù è il criterio fondamentale dei suoi movimenti, e in questo senso quindi Paolo non può che fare così. Ma direi che c'è anche qualcosa di simile nelle lettere di Sant'Ignazio, anche lì lui deve supplicare i suoi amici, i suoi discepoli di non porre ostacoli al suo cammino verso il martirio.
Bene, io aggiungo un piccolo particolare, insomma, che per me è stato importante. No, avete visto che si cambia di persona. Il racconto non è più in terza, adesso è in prima. Ed è meravigliosamente in prima plurale. Quindi quella storia diventa la nostra storia. Allora, so che non si sa bene come mai abbiamo fatto questo scherzo, non lo fanno solo qui, lo fanno alcune volte nel testo degli Atti. Improvvisamente siamo noi. E quindi parla di noi. E questa è una grande grazia. Anche quando parla di noi, mettendo in evidenza la nostra condizione di peccatore. Perché quando la parola diventa parola a noi e per noi, è già via della salvezza. Esige certo la conversione, ma quando mai non ci si deve convertire? Anche questa mattina siamo invitati evidentemente a un atto di pentimento e di penitenza e quindi appunto di conversione. Non siamo arrivati. L'idea è che se continuasse in terza persona saremmo perduti, invece la parola è anche per noi, è rivolta anche a noi. Per cui anche le descrizioni del giudizio e quindi della condanna portate al presente in questa prima plurale è perché il Signore vuole la nostra salvezza. E quindi questo passaggio, che può essere semplicemente un artificio o una strana fantasia anche di stile letterario, diventa un elemento importantissimo per il nostro cammino, perché noi, coinvolti certamente nella condizione del peccatore, siamo però interpellati dal Signore, evidentemente per la nostra salvezza. non siamo dentro a un movimento implacabile che non può che essere negativo e quindi no. No, perché questa mattina il Signore ci parla, parla a noi. E quindi anche se in tutto questo siamo coinvolti nella condizione del peccatore, il fatto che Lui si rivolga a noi è già la via della salvezza. Perché non c'è condizione che non possa essere mutata laddove appunto il Signore interviene con la potenza della sua parola. E quindi mi pare che tutto il testo, è vero, si possa ripercorrere con un animo affascinato anche, è vero, per dire ma guarda, guarda, si è ricordato anche di me. Anch'io sono dentro a questo gioco, anch'io sono dentro a questa opera della salvezza. Non è qualche cosa che non mi riguarda, mi riguarda assolutamente. Potrebbero esserci elementi, certamente, per dire che se anche continuavo a fare in terza persona io mi sentivo coinvolto, ma adesso devo proprio dire che sta parlando a me, come a te, come a te. E quindi possiamo raccogliere i pensieri che abbiamo tratto da questi tempi, da questi luoghi, avvertendo che tutto però è questa nostra storia della salvezza. Quindi in ogni caso ringraziare il Signore, è vero, fosse anche l'ultima giornata, è vero, all'ultimo momento si è ricordato di noi. Quindi questo ci porta a una conseguenza molto importante, che adesso solo accenno perché non voglio farvi perdere tempo, per quello che riguarda anche i nostri rapporti tra di noi, e non solamente in noi che è qui in questo momento, ma tutti i nostri noi, è vero. Perché portare tutto al noi vuol dire farsi coinvolgere dalla vita e dalla miseria dell'altro, è vero? E nella nostra miseria invitare l'altro a fare strada insieme. E quindi c'è una comunione d'amore come evento di salvezza che le scritture ci consentono e anzi ci chiedono di ospitare, in maniera che non ci sia nessuno escluso da questa meravigliosa storia della salvezza nella quale il Signore vuole condurci verso di sé, verso la pienezza della luce e della vita.